a studiare qualcosa, per rendere un po' di matematica, lei come si fa?
In genere ti aspetta che si va a fare qualche formazione specifica, perché lì
perché poi
ti metteranno, ti diranno
avere gli strumenti per seguire, ma perché non
farlo in astratto è un po' complicato, è duro. In genere appunto se si ha la possibilità di entrare in un master, nel master ci sono dei problemi da affrontare, per affrontare quei problemi bisogna andare a studiare delle cose più tecniche, allora si vanno a studiare specificamente. Se ne per esempio vai all'estero le danno questa possibilità. Ovviamente non può andare a fare un master molto analitico, però ci sono tutta una fascia di formazione che è rivolta a persone che non sono, diciamo, hanno una formazione meno forte che sia la matematica, però gli danno la possibilità di farsi quello che serve. Però ci vogliono, per andare all'estero con queste cose ci vuole almeno un 110 all'otto, però che la domanda è forte da parte dei giovani, se no dovete accedere a strutture meno. E lì ogni struttura formativa ha una sua reputazione, se fai un certo fare delle cose poi la probabilità che trovi lavoro è alta, se fai in alta la probabilità è bassa che ci va a fare, dove
da ponderare
sono problemi complessi, però ci sono delle opportunità lavorative, ma anche in Italia si sta facendo un discorso.
Allora,
però meno quelli c'hanno più tradizioni, ma gli inizi qualcosa va bene, qualcosa ma dovete un po' informarvi, comunque sono settori che questa facoltà è, ha una reputazione fortissima per i concorsi delle discipline diciamo delle professioni tradizionali, concorsi magistrati fanno alzo piglia tutto quelli della giurisprudenza Federico II, che è un segnale positivo. Però ci sono anche altri segmenti del mercato del lavoro.
Vabbè, io non mi segno il
giusto. Per la ricevimento è sempre lo stesso, cioè mercoledì.
Purtroppo il mercoledì, questo poi fate lezione. Allora come mi avessi un sito, abbiamo anche annunciato, che dopo la lezione vado nell'aula 10 e poi ricevimento.
Allora,
riprendiamo per non cercare di andare un po' più avanti su questo argomento che si annuncia un po' complesso sul piano della presentazione. Allora io fino adesso ho cercato di chiarire da un punto di vista storico come si sono posti certi problemi e siamo arrivati intorno al 1870 e sembra che si sia maturata la possibilità di dare una dimostrazione analitica della validità di un'affermazione di questo tipo. E allora procediamo passo passo a vedere come possiamo dare sostegno a questa affermazione, o meglio come intorno al 1870 una serie di economisti che operavano anche in maniera indipendente in paesi diversi hanno dato forza analitica a questa affermazione e questi economisti per fare questo, per risolvere questo problema hanno fondato questa scuola di pensiero che è molto citata nel vostro libro di testi, ha ragione, perché è una grande scuola di pensiero che tuttora raccoglie il consenso dominante nella letteratura economica, che si chiama la scuola neoclassica. Allora, come si determina la remunerazione di ogni fattore produttivo? E quindi cerchiamo anche di valutare se questa remunerazione è il frutto di qualcosa che viene tolto a qualcun altro, oppure ha una sua giustificazione etica nel fatto che uno si prende quello che ha dato, si prende specificamente il contributo che ha dato al processo produttivo. Allora, ci sono una serie di passaggi logici che dobbiamo seguire per questa costruzione. Cercheremo di fare una costruzione per un caso semplicissimo, proprio per cogliere l'essenziale. È il caso più semplice che possiamo immaginare di un'economia, come al solito, chiusa ai rapporti con l'estero, senza intervento statale, eccetera, dove ci sono solo due fattori produttivi, proprio ci rendiamo la vita semplicissima. Lavoro e capitale. Che, se ci pensate, è poi il cuore, no, del conflitto, se c'è conflitto. Il conflitto ai tempi di Smith, di Sei, di Ricardo, era tra rendita e profitto, poi diventa, il conflitto principale diventa tra salari, stipendi e profitti, e tutto quello che è connesso con queste cose. Quindi è cambiata la situazione. Quindi concentriamoci su questi due elementi, due fattori produttivi. La teoria neoclassica della distribuzione procede analiticamente lungo queste linee. Primo passo, la teoria neoclassica della distribuzione, per affrontare questi problemi, introduce delle nozioni. In particolare introduce una nozione di prodotto o produttività marginale di un fattore. Ogni fattore produttivo, quindi abbiamo due, il capitale e il lavoro. Più semplice di così non possiamo immaginarcelo, una collettività. Quindi ogni fattore produttivo ha un suo prodotto marginale. Vediamo che cos'è. Definiamo, come sempre dobbiamo partire dalle definizioni, perché dobbiamo sapere precisamente di cosa parliamo. Come si definisce il prodotto marginale di un fattore? È il primo passo di tutta questa costruzione. Primo passo, definiamo la nozione di prodotto marginale. Il prodotto marginale di un fattore è l'incremento di prodotto dovuto all'incremento di quel fattore, fermo restando l'impiego degli altri fattori. Per essere più preciso, avrei dovuto dire non incremento, ma la variazione di prodotto, perché lo volete misurare sia in incremento che in contrazione, dovuta alla variazione di un fattore, quindi la variazione del prodotto, che può essere positiva o negativa, può variare sia in più che in meno il prodotto, dovuta alla variazione di un fattore, che pure questo può essere sia in più che in meno, fermo restando l'impiego degli altri fattori. Vogliamo scriverlo? La definizione di prodotto marginale è la variazione di un fattore dovuta alla variazione, scusate, la variazione del prodotto dovuta alla variazione di un fattore. Questa seconda parte è molto importante. Fermo restando l'impiego degli altri fattori. Questa è la definizione. Ci siete? Allora, io che faccio?
ci sono due fattori produttivi in questo mondo simile, ne faccio aumentare uno e tengo fermo l'altro. Cosa osservo? Osservo come si comporta il prodotto. Se osservo che pure il prodotto è aumentato, ottengo una variazione di prodotto e una variazione del fattore che ho fatto cambiare. L'altro fattore sta fermo, quindi questa variazione di prodotto è dovuta unicamente alla variazione di quel fattore. Lo posso attribuire come contributo specifico a quel fattore e non all'altro che è rimasto fermo. Siamo capiti come... Ora, io che cosa devo vedere? Devo cercare di misurare, trovare un indicatore del contributo specifico di un fattore. E così lo trovo. Che se io faccio variare solo quel fattore e tengo l'altro costante, la variazione del prodotto che ho ottenuto lo posso attribuire a quel fattore specificamente, perché tanto l'altro non è cambiato. Che contributo ha dato l'altro fattore? Nessuno. Avete intuito la cosa in che direzione fa? Allora, questa è la definizione che possiamo scrivere così. Il prodotto marginale del capitale, per esempio, potete scrivere la stessa cosa per il lavoro, il prodotto marginale del lavoro, a che cosa è uguale? Per definizione, mettiamoci tre segni di uguale, proprio per essere chiari che è una definizione. È la variazione di X, che è il prodotto, dovuta in questo caso a K, la variazione di K che rappresenta il capitale, in quest'altro caso questa variazione di X è legata alla variazione di L che rappresenta il lavoro, la quantità di lavoro. Quindi qui faccio variare K e tengo fermo L. Scusate. In quest'altro caso faccio variare L e tengo fermo K. Quindi ottengo qui un certo X, qui un altro X. Scrivendo questi due rapporti, no, perché posso far variare di un'unità il capitale, ma possono essere due, tre, quattro unità, noi ci interessa il contributo della singola unità di capitale. Se qui è 1, resta solo delta X su. Se qui è 2, diventa la metà. Verosimilmente il contributo sarà maggiore se sono due unità. No? Lo misuro in questo modo. Quindi lo standardizzo in questo modo. Quindi sono saggi, come vedete. Sono numeri puri dal punto di vista matematico. Questo lo chiamo prodotto marginale del capitale e questo lo chiamo prodotto marginale del lavoro. Va bene? Vi è chiaro? Quindi la variazione del prodotto delta X dovuta alla variazione di un fattore delta K o delta L, fermo, questo è importantissimo, deve restare fermo l'altro, se no non è il contributo specifico di quel fattore. Così ho misurato come il capitale fa variare il prodotto e come il lavoro fa variare il prodotto. Ora, se riesco anche a dimostrare che il saggio del profitto è uguale proprio al prodotto marginale, quando siamo in una situazione di equilibrio, alla fine l'economia si riequilibra in una certa posizione, e io scopro che il saggio del profitto è uguale proprio al contributo specifico, al prodotto marginale. Io ho misurato il contributo specifico e dimostro che quello che si prende il profitto è proprio quello che ha contribuito a dare il capitale alla produzione. E quindi non c'è più un problema di appropriazione di qualcosa che ha prodotto qualcun altro. E lo stesso vale per il lavoro, lo stesso vale per qualunque fattore produttivo che io possa mettere. Questa è l'idea. E allora vediamo come si procede per... una volta organizzati gli strumenti per andare a dimostrare che la distribuzione del reddito, nella distribuzione del reddito ogni variabile distributiva si prende proprio quello che ha contribuito a dare. Passo successivo della costruzione di questa teoria della distribuzione neoclassica. Abbiamo definito il prodotto marginale, dobbiamo fare un'assunzione di comportamento. Scusate, del prodotto marginale dei vari fattori.
Vedete, non è molto diversa come abbiamo fatto le altre volte. Prima definiamo le cose, poi facciamo delle assunzioni di comportamento. Come si comportano i prodotti marginali? Assunzione di comportamento. Allora, l'assunzione che faccio, che fa questa teoria, la teoria neoclassica, è che il prodotto marginale di ogni fattore sia decrescente. Questa è l'assunzione di comportamento. Il libro di testo fa riferimento a una cosa che si chiama la legge dei rendimenti marginali decrescenti. Io assumo che a mano che aumento il capitale, fermo restando il lavoro, ottengo un delta X via via più piccolo. Questo vuol dire che il prodotto marginale è decrescente. Io tengo fermo il lavoro, aumento il capitale, i primi aumenti di capitale mi danno un delta X più alto. Se l'assunzione dei rendimenti marginali è decrescente, il prodotto marginale è decrescente, devo trovare via via un prodotto marginale più piccolo a mano che procedo. Lo posso assumere per il lavoro, per il capitale, ma anche per il lavoro. Se io ritengo che questa assunzione, ossia che i prodotti marginali sono decrescenti, è sempre valida, chiamo questa assunzione legge di comportamento. Cioè il libro di testo chiama la legge, perché nella scuola neoclassica gli autori neoclassici ritengono che questo valga sempre, questo, e che si applica non solo alla produzione, ma si applica anche ad altre cose della vita umana. Poi ne parleremo, ritorneremo sempre su queste cose, per cui parlo di legge dei rendimenti marginali dei crescenti. Ma questa resta un'assunzione. Un'assunzione la dobbiamo verificare. È valida o non è valida? La possiamo accettare o non la possiamo accettare? E come la verifichiamo? Innanzitutto all'osservazione, se ci riusciamo. Ma poi anche dall'analisi, mettendo delle ipotesi, cercando di lavorare su questo pezzo di analisi e vedere se viene sempre confermata il valore di quella ipotesi. Ossia, se mano a mano che sviluppiamo la nostra analisi, ci ritroviamo sempre che il prodotto marginale di un fattore è decrescente. Ma queste sono cose più complicate di cui parleremo fra poco. Quindi, supponiamo di accettare questa assunzione di comportamento, il prodotto marginale di un fattore, sia esso capitale, sia esso lavoro, è decrescente. Cosa possiamo fare? Possiamo fare un disegno dove si applica questa assunzione. Come lo facciamo questo disegno? Applichiamolo al lavoro, che è il caso per voi intuitivamente più semplice, ma lo potete applicare tale e quale al capitale e poi vi spiego come lo dovete fare, è un po' più complesso sul piano dell'intuizione. Allora, io faccio un grafico. Qui ci metto il prodotto marginale del lavoro e qui ci metto la quantità di lavoro a mano che aumenta. Mi devo ricordare che L sta aumentando, muovendomi lungo questo grafico in questa direzione, e che K resta sempre fermo, perché se no non ottengo più il prodotto marginale del lavoro. Stabilisco un certo K, faccio aumentare L e ottengo tutti i diversi valori di PML. Ma lo posso ricordare anche facendo così. Metto L che varia e sotto la frazione ci metto il K dato. L su K. È un indicatore. Come L è un indicatore, così pure L su K è un altro indicatore. Tra l'altro non è un indicatore molto diverso da L. No, perché se io nella mia testa mi ricordo che K è costante o lo scrivo così, così è più preciso se vogliamo, no? Se noi accettiamo questa assunzione di comportamento che il prodotto marginale del lavoro come quello del capitale è decrescente, allora posso tracciare un grafico di questo genere. A mano che aumento L, fermo restando K, ottengo rendimenti via via più bassi, il delta X diminuisce e quindi PML diminuisce. Ci siete? Mi ricordate quando sarà il fine dell'ora, perché se no perdo il... Allora, che caratteristiche c'ha questa curva? Osserviamola bene, perché poi la dobbiamo usare dal punto di vista economico. Però prima comprendiamo che tipo di disegno abbiamo fatto. Allora, questa curva ci descrive, sulla base delle nostre conoscenze tecnologiche, come possiamo usare L e K in proporzioni variabili ed avere un certo prodotto. Questo è il significato di questa curva. Se la tecnologia migliora, questa curva verosimilmente si sposterà verso l'alto, perché con lo stesso capitale e con lo stesso lavoro otterrò un prodotto maggiore, perché c'è progresso tecnologico. Quindi questa curva ci descrive le conoscenze tecnologiche, è una descrizione delle conoscenze tecnologiche. Ah, questa è la sua natura. Non ha caratteristiche economiche questa curva. Descrive, se siamo in un settore dove conta la chimica, la farmaceutica, ci descrive le conoscenze farmaceutiche, le conoscenze, diciamo, fisiche, chimiche, che sono alla base della produzione che facciamo. Quindi non ha niente, questa curva del prodotto marginale del lavoro e del capitale non ha niente a che vedere con l'economia. È una decisione della tecnologia che noi possiamo, sappiamo utilizzare. Allora, questa curva del prodotto marginale del lavoro, che descrive la tecnologia, gli autori, gli economisti neoclassici, la trasformano nella curva di domanda di lavoro. Adesso vedremo come la fanno diventare. Quindi, da una curva che descrive la tecnologia, la facciamo diventare una curva che descrive le convenienze economiche. Che la domanda di lavoro che cos'è? Cosa ci rappresenta? Quando lavoro ai produttori conviene impiegare per ottenere i loro obiettivi, che sono obiettivi economici di massimo profitto, guadagnare di più. Quindi il passaggio successivo è trasformare questa curva del prodotto marginale di un fattore in una curva di domanda di quel fattore. Vediamo come si fa. Allora, per disegnare questa curva ho fatto un'assunzione che mi sono dimenticato di dirvi, per renderci la vita più semplice. Assumiamo che questa economia esiste un solo bene. È il modo più semplice di affrontare questi problemi. C'è un solo bene che si produce in questa economia. Perché è molto semplice affrontare i problemi così? Perché se noi abbiamo un solo bene in un'economia, può essere anche un bene composito, come un'automobile, un bene composito, può essere come un bene che è composto da vari beni che esistono in questa economia. Perché se noi abbiamo un solo bene, qualunque unità di misura di questo bene ha un suo valore anche economico. Se voi prendete il valore di cosa dobbiamo pigliare, di pomodori, un chilo di pomodori vale una certa quantità, due chili di pomodori vale giusto il doppio, tre chili di pomodori vale tre volte tanto, perché il prezzo è stabilito, è dato, quindi c'è una relazione unica tra prezzo e quantità sotto forma di chili, di peso. Ma se i pomodori sono più o meno tutti quanti uguali tra di loro, anche del numero di pomodori, anche il numero di pomodori è relazionato al valore, anche il volume dei pomodori è relazionato al valore. Quindi qualunque unità di misura io prendo è un buon indicatore del valore economico di quello che sto comprando. Quindi il numero di pezzi, il peso, il volume, eccetera, eccetera. Se io ho più beni, questo non è vero più. Ho due beni, pane e diamanti. Il peso non è più un buon indicatore di del valore di questi beni. Un chilo di diamanti e un chilo di pane hanno un valore molto diverso, quindi non posso più usare il peso, non posso più usare il pezzo di pane o il pezzo, il singolo diamante, per avere un'indicazione del valore economico. E allora devo passare per forza per i prezzi, per il valore. Passare per il valore implica complicare di molto l'analisi, perché devi introdurre i prezzi, come si formano i prezzi, devi introdurre tutti questi altri elementi. Si fa. Però se vogliamo sfuggire a questa complicazione, in questa fase iniziale, immaginiamo che nel mondo c'è un solo bene. Se nel mondo c'è un solo bene, qui mettiamo delta X si misura con il numero dei pezzi o il peso o il volume di questi, la capacità di acqua che può essere contenuta nel volume di questi beni stessi. D'accordo? Quindi qua ci posso mettere il delta X diviso delta L, ma ci posso mettere pure il salario, perché il salario sarà composto di quello stesso bene. Quindi anche qui ci misuro sia il salario reale, chiamiamolo W su P, sia il prodotto marginale del lavoro. Se no non sono bene, devo passare per forza per i prezzi, non posso semplicemente metterlo così. Devo fare un discorso complicato sull'unità di misura. Reale, cioè il salario non in termini monetari, ma in termini di oggetti che consumiamo come salario, i beni che possiamo comprare con il nostro salario. Non vi va questo W su P, metteteci solo W, basta che vi ricordate che il salario è il numero di beni, non è un valore monetario, perché sono quantità fisiche di oggetti, non sono soldi. D'accordo? Poi non volete chiamare W su P, che poi uso W su P perché poi ne vedremo nell'anno, W su P sarà per noi sempre il salario reale, poi vi spiegherò perché. Ma potete usare quello che volete. Scrivete è W reale piccolo piccolo sotto. Allora io posso usare questa curva del prodotto marginale per vedere ai singoli produttori, a tutti i produttori nel loro complesso, qual è la quantità di lavoro che a loro conviene domandare ai diversi salari reali. Supponiamo che W1 sia il salario che viene pagato al singolo lavoratore. Se paghiamo al singolo lavoratore il salario W1, è possibile dimostrare che al produttore o all'insieme dei produttori conviene impiegare n con 1 lavoratori. Se guardate bene, quando impieghiamo L1 lavoratori, il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore è esattamente uguale al salario reale. Ripetiamo, non andiamo di fretta, per questo dobbiamo capirlo bene, perché è un passo importante per chi segue tutto il corso. Ve l'ho detto, è una cosa un po' complessa dal punto di vista dell'impostazione. Io cosa voglio dimostrare? Voglio costruire la curva di domanda di lavoro partendo da questa curva del prodotto marginale. Allora, cosa devo andarmi a chiedere? Se io stabilisco un certo salario, supponiamo W1, quante unità di lavoro saranno impiegate dal produttore che si trova davanti questa curva di domanda, questa curva del prodotto marginale, che impiega un certo K e deve decidere quanto L impiegare? Allora, la mia affermazione, che adesso cerco di dimostrare, è che a lui, al produttore, conviene impiegare un numero di lavoratori il cui prodotto marginale è uguale al salario reale che deve pagare. Se impiega L1 lavoratori, seguitemi con attenzione, il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore impiegato, il lavoratore L1, è esattamente uguale a questo segmento qua, che è uguale a quest'altro. Quindi il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore impiegato, quando l'impiego L1, è uguale a W con 1, al salario che gli paga. È chiaro questo? Scusate, questa è la curva del prodotto marginale del lavoro. Ogni punto cosa ci dice? Se io impiego il lavoratore qui indicato sotto, se io voglio questo punto qua, mi dà, se io impiego questi lavoratori ottengo questo prodotto marginale. Perciò l'ho disegnata così, ossia è decrescente perché a mano che aumento L il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore diminuisce. Quindi se io impiego L con 1 otterrò questo. Questo è il punto che si riferisce a L con 1 e quindi questo è il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore che impiego.
Cioè il salario reale.
Io sto dimostrando, cerco di dimostrare che a me come produttore conviene impiegare un numero di lavoratori, L con 1, il cui prodotto marginale, sì, il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore che impiego è esattamente uguale al salario reale. Allora, supponiamo che faccia proprio questa scelta. Ci siete? Scelgo proprio di impiegare L con 1 lavoratori. L'ultimo lavoratore mi dà un prodotto marginale che è pari a questo segmento. Questo segmento è uguale a quest'altro segmento. Ossia io sto decidendo di impiegare tanti lavoratori, no? Ossia L con 1 lavoratori, in modo tale che l'ultimo lavoratore mi dà un salario reale, un prodotto marginale esattamente uguale al salario reale. È un'ipotesi che sto facendo. Proviamo a comportarci così e vediamo che succede al mio profitto.
Prego.
È perché i lavoratori precedenti hanno un salario più via più alto, perché il prodotto marginale è decrescente. A mano che aumenta un altro lavoratore... L con 1 è il numero dei lavoratori che sto impiegando e mi dà il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore che impiego. Se impiego di meno, l'ultimo lavoratore che impiego mi dà un salario, un prodotto marginale più alto. Allora io da qua non mi muovo, se non avete capito tutti qua. Vi è chiaro? Che cosa non vi è chiaro? Se no ripeto tutto l'argomento al principio. Provo a ripetere per l'ultima volta, poi mi dite voi che cosa non avete capito. Allora seguitemi. Io ho fatto questa assunzione che il prodotto marginale è decrescente. Prima l'ho definito e poi ho fatto l'assunzione che è decrescente. Poi gli ho detto, disegniamo una curva col prodotto marginale decrescente. Allora la disegno così, che cosa ci dice questa curva? Che a mano che io impiego un altro lavoratore, un altro lavoratore, un altro lavoratore, un altro lavoratore, mi muovo in questa direzione. Il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore che impiego e poi del successivo e poi del successivo è sempre più basso ed è misurato dal segmento che va dalla curva a quel lavoratore sull'asse delle ascisse. E quel segmento è uguale ad altro, questo segmento qua è uguale a questo qua. Ora è più chiaro?
Sì.
Allora, io a questo punto ho stabilito che il salario reale è pari a W1, quindi è pari a questo segmento. E poi dico, vediamo che succede al mio profitto quando impiego L con 1 lavoratori, ossia il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore che impiego è esattamente uguale al salario reale. Faccio la scelta in base a questo criterio. Ora voglio vedere come si determinano i miei profitti e se i miei profitti, quando faccio questa scelta, diventano i più alti possibili rispetto a tutte le altre scelte che faccio. Chiaro adesso? Posso procedere. Allora, se io impiego L con 1 lavoratori, vi dico subito che il prodotto interno, il prodotto nazionale, che è uguale al reddito nazionale netto, è uguale a tutta la curva che sta sotto, qui sotto, l'area sotto la curva, fino ad arrivare a questo segmento qua. E lo comprendiamo in questo modo. Il primo lavoratore mi dà questo punto qua. Il secondo lavoratore mi dà un prodotto marginale pari al punto successivo che è più basso. La somma dei prodotti marginali dei due lavoratori è l'intero prodotto che ci dà nell'economia. Il terzo lavoratore mi dà un punto successivo più basso. La somma dei tre segmenti è il prodotto marginale di tre lavoratori.
che è il prodotto totale di tre lavoratori, quello che producono tutti e tre insieme. Ogni segmento è il contributo di ogni lavoratore, ma sommando tutti i segmenti insieme ottengo tutto il prodotto netto che mi danno questi lavoratori. L'area sotto questa curva mi dà il prodotto che tutti i lavoratori, quando sono nell'economia, messi insieme, mi danno complessivamente. D'accordo? Questo anche chi ha fatto un po' di analisi matematica al liceo scientifico lo sa che è così. Ma non c'è bisogno di conoscere l'analisi matematica. L'area sotto questa curva è il prodotto netto. Ora attenzione, se l'area sotto questa curva, l'intera curva, è il prodotto netto, quindi tutta quest'area fino a questo segmento qua, l'area di questo rettangolo che cos'è? Cosa rappresenta? Il totale dei salari che vengono pagati agli L1 lavoratori, perché questo segmento qui è il salario pagato a ogni lavoratore. Questo rappresenta il numero dei lavoratori. Faccio il prodotto della base per l'altezza, l'area del rettangolo, e il salario complessivamente pagato a tutti i lavoratori insieme. Ci siete? Allora, se l'area sotto l'intera curva è il prodotto netto, è uguale al reddito netto. Il reddito netto ha due componenti, perché siamo solo due fattori produttivi, salari e profitti. Quindi questo è il reddito netto, questo è il salario complessivamente pagato, l'area sopra sono i profitti. D'accordo? Allora, quando io impiego L1 lavoratori, pago questi salari, l'area di questo rettangolo, e ottengo questi profitti. Avete visualizzato questa cosa? Ecco. Allora, vediamo che succede al mio profitto, o al profitto di tutti i produttori come me, se io invece di scegliere L1 lavoratori al salario W1 scelgo un'altra quantità di lavoro da impiegare. Prendiamo L2. Pago sempre W1 come salario, però invece di impiegare L1 come facevo prima, adesso ne impiego di meno L1 e L2. Vedo subito che questo segmento qua mi misura il prodotto marginale dell'ultimo lavoratore, che come vedete è maggiore del salario reale pagato al singolo lavoratore. Il prodotto netto e il reddito netto è uguale a tutta l'area sotto la curva fino ad arrivare a questo segmento qua. Quindi tutta quest'area sotto si ferma prima. I salari complessivamente pagati saranno dati da questo, l'area di questo rettangolo qua, questo non lo pago più, tutta quella fascia là, non ottengo più quella fascia lì come prodotto, non pago neanche più questi salari. Il profitto è il residuo, è l'area qui sotto, rispetto a quella precedente, adesso non guadagno più questo pezzettino qua, potevo guadagnare di più impiegando L1 e non l'ho guadagnato se scelgo L2 invece che L1. Mi conviene? No, se il mio obiettivo è guadagnare il massimo possibile, non mi conviene fare L2, mi conviene impiegare L1. Che cosa possiamo ancora vedere? Che se io impiego il lavoratore L2, gli pago W1 e lui mi dà un prodotto che è più grande di W1, perché il prodotto maggiore è questo segmento qua che è più grande. Allora sicuramente mi conviene impiegarlo, perché qualcosa del suo lavoro me lo metto in tasca, ma mi conviene impiegare anche il lavoratore successivo e anche il lavoratore successivo e anche il lavoratore successivo, fino a quando? Fino a quando arriva a questo punto qua, l'ultimo lavoratore L1 mi dà un prodotto marginale esattamente uguale al salario reale, quindi io non mi metto niente in tasca. Un lavoratore precedente mi dà ancora qualche cosa in più come profitto, questo non mi dà niente. Se vado oltre, i lavoratori successivi mi danno un prodotto marginale minore del salario reale, quindi ci perdo. Ma chi ti impiega a fare? Vedete che mi conviene fermarmi qua. altro esempio, se invece di L1 L2 impiego L3 allo stesso salario reale, impiego L3, che mi succede? Che il prodotto netto si amplia, perché anche questa fascia qua viene ad essere prodotta dai miei lavoratori, però come salario io pago l'area di questo rettangolo qua, che include pure questo pezzo qui, pure questo, che non producono quei lavoratori successivi a L1. Quindi questo si vanno a mangiare i profitti precedenti. Ed è chiaro, perché ognuno di questi ultimi lavoratori, io ripago il W con 1, ma mi danno un prodotto più basso, quindi gli devo togliere profitti che ho guadagnato sui lavoratori precedenti. Quindi questa figura cosa ci fa capire? Che dato il salario reale W con 1, io devo impiegare quella quantità di lavoro, se voglio massimizzare il mio profitto, mi conviene impiegare quella quantità di lavoro il cui prodotto marginale è esattamente uguale al salario reale. Questo l'ho dimostrato a questo punto. Ho scelto W con 1, ma potevo scegliere un salario pari a W con 2, il ragionamento era lo stesso. Qualunque valore di W del salario prendo, posso sempre andarmi a dimostrare che a me produttore conviene impiegare una quantità di lavoro pari al prodotto marginale, il cui prodotto marginale è pari a W, al salario pagato. Lo posso dimostrare sempre. Se accetto questo, se accetto che questo ragionamento è fatto bene, ho trasformato la curva del prodotto marginale, che rappresentava la tecnologia, descriveva la tecnologia, in una curva di domanda di lavoro che descrive le convenienze del produttore. Chiaro sul piano logico? Quindi definisco il prodotto marginale, assumo, faccio un'assunzione di comportamento, se assumo che decrescendo la disegno così, dimostro che si può trasformare la curva del prodotto marginale di un fattore che descrive la tecnologia in una curva che descrive le convenienze economiche, che si chiama curva di domanda di quel fattore. Questo discorso l'ho fatto per un produttore che assume lavoratori, come siete abituati a pensare. Ma posso fare un discorso diverso, inverso. È il capitale che affitta il lavoro. Ossia, grazie, in questo caso, ma io posso pensare che il lavoro che affitta il capitale, una cooperativa di produzione, deve decidere quanto capitale domandare ai diversi saggi di rendimento di interesse, e quindi faccio lo stesso ragionamento, cambiando i termini, bene la curva del prodotto marginale del capitale, ho finito, sto concludendo, la curva del prodotto marginale del capitale, che descrive la tecnologia, che si trasforma nella curva di domanda di capitale, è solo più diciamo meno intuitivo sul piano del ragionamento, però si fa esattamente lo stesso ragionamento. Dovete pensare che sono delle cooperative che decidono quando, devono decidere quando capitale fittare, investire. Ci vediamo lunedì prossimo, arrivederci. Che fatica, me l'ho detto giù. L'unica che sta a posto, l'unica che sta a
numero L1 di lavoratori uguale al salario reale, e tutta questa parte superiore dovrebbe essere